Buongiorno a lei.
Oggi vogliamo parlare di emorroidi, un tema di cui in genere si discute poco. C'è forse del ritegno ad affrontare questo argomento, che pure rischia di essere diffuso tra le future mamme. Perché in gravidanza capita questo disturbo?
Innanzitutto lei ha ragione, è effettivamente un argomento considerato di fatto tabù, se ne parla poco, perché in qualche modo tutti i disturbi che hanno a che fare con la funzione genitale sono gravati da un tabù sociale di comunicazione. Si ritiene che appartengano a disturbi per i quali la riservatezza è una qualità. Ora, certamente può essere una qualità, ma deve essere appropriata al contesto. Parlare di questo disturbo col proprio medico è senz'altro fondamentale. Parlarne in una rubrica dedicata alla salute delle donne è importante, perché possiamo dare dei suggerimenti pratici che aiutano la donna a vivere meglio una fase delicatissima e preziosa della sua vita come la gravidanza. E per molte donne avere le emorroidi in gravidanza è l'unico disturbo, che può essere veramente fastidioso, che altera altrimenti uno stato di assoluta felicità come l'avere in gestazione un bimbo desiderato.
Partiamo da una premessa: che cosa sono esattamente le emorroidi?
Guardi, si tratta di tumefazioni venose nel tessuto che circonda l'ano. Di fatto le emorroidi interessano i plessi venosi specializzati che sono contenuti nei cofinetti, dobbiamo dirlo proprio, fibrovascolari di tessuto sottomucoso che rivestono il canale anale. Questi cuscinetti hanno un compito umile, davvero, ma assolutamente prezioso: migliorano la continenza anale. In altre parole, sono gli artefici della nostra capacità di limitare la defecazione a luoghi e tempi socialmente appropriati e di mantenere invece una continenza perfetta non solo per le feci ma anche per i gas. Quindi questi cuscinetti sono, potremmo dire, i guardiani dell'appropriatezza del nostro comportamento sociale. Abbiamo tre fattori che possono danneggiare l'efficacia, l'efficienza dei cuscinetti fibrovascolari. Innanzitutto la stitichezza cronica, disturbo di cui soffrono di più le donne, la predisposizione alle vene varicose e l'invecchiamento. Queste condizioni facilitano il prolasso, ossia la protrusione dal canale anale di questi cuscinetti, e in particolare danno poi luogo alla formazione delle emorroidi.
Che cos'è che causa le emorroidi?
Sostanzialmente, come abbiamo detto, da un lato il fatto che ci sia una protrusione dei cuscinetti. A questo punto il ritorno del sangue venoso diventa difficoltoso, si crea una infiammazione cronica locale, un'erosione dell'epitelio del cuscinetto e conseguenti emorragie piccole o grandi. In altre parole, quindi, le emorroidi sono conseguenza di modificazioni patologiche nei cuscinetti anali, che sono prolassati, cioè usciti all'esterno rispetto allo sfintere anale. Diciamo anche che in verità le emorroidi possono essere interne allo sfintere oppure esterne e quindi visibili.
Emorroidi e gravidanza, allora, un problema diffuso, e se sì, perché?
Guardi, innanzitutto è molto diffuso, ne soffre il 12 o addirittura il 34% delle donne in gravidanza, a seconda dei criteri con cui viene valutata la gravità del sintomo. Invece le ragadi anali, che sono un'altra complicanza, colpiscono il 10% delle partorienti, con un picco massimo dopo il parto.
E allora arriviamo a quei fattori che possono scatenare le emorroidi durante il periodo della gestazione. Quali sono?
Guardi, distinguiamo innanzitutto i fattori predisponenti, che includono un'insufficienza venosa cronica, in altre parole, una vulnerabilità spesso su base genetica alle vene varicose. Questa, infatti, è due volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Poi la stitichezza, l'abbiamo detto, che peggiora in gravidanza per l'effetto di compressione che l'utero gravido, progressivamente di volume superiore, va a effettuare sull'ampolla rettale. Ancora importante il fare poco movimento fisico, l'avere un'alimentazione povera di fibre e naturalmente il sovrappeso o la franca obesità. Quindi il sovraccarico dovuto all'utero che cresce, se poi è peggiorato da un'alimentazione inappropriata, da stili di vita inadeguati perché la donna cammina poco, non si muove proprio, pensando che la gravidanza significhi stare ferme, il che non è, se non in condizioni molto particolari di minaccia d'aborto, di parto prematuro. In tutti gli altri casi una bella passeggiata tutti i giorni o l'acqua gym o il nuotare fanno benissimo. Ecco che allora tutte queste condizioni portano invece a essere fattori che predispongono alla comparsa delle emorroidi. Infatti, ricordo che un solo incremento di peso del 20% rispetto al peso ideale aumenta il rischio di insufficienza venosa cronica dal 3 al 15%. Quindi, il primo messaggio pratico è che stare in peso forma aiuta anche non solo la salute delle nostre vene, ma anche di quei tessuti venosi specializzati che, se alterati, danno luogo alle emorroidi.
Le emorroidi possono insorgere, ma possono anche ricorrere nel tempo. Dobbiamo dunque distinguere tra fattori che scatenano e fattori che invece mantengono questo problema?
Assolutamente, lei è bravissima. In effetti, accanto ai fattori predisponenti di cui abbiamo appena parlato, parliamo poi anche di fattori precipitanti, cioè che scatenano in acuto la comparsa delle emorroidi, e dei fattori di mantenimento. Per i fattori precipitanti, l'aver avuto due o più gravidanze aumenta il rischio di emorroidi, già solo questo fatto di aver già avuto dei figli, del 20-30%. Inoltre dobbiamo dire che la gravidanza agisce con modalità diverse a seconda dell'epoca di gravidanza considerata. Per esempio, nel primo periodo, che ne consideriamo dalla terza fino alla 23esima settimana di gravidanza, sono soprattutto le modificazioni ormonali, cioè il grande aumento degli estrogeni e soprattutto del progesterone, a favorire le emorroidi. Dalla 24esima settimana in poi, invece, accanto ai fattori ormonali, aumentano di importanza come fattori precipitanti i fattori meccanici, tra cui l'effetto di stasi causato dall'aumento del volume uterino, dalla congestione venosa pelvica, dall'aumento del peso e dalla ridotta attività fisica. Il parto poi è il secondo grande elemento precipitante, specie nei confronti di una patologia specifica che è la trombosi emorroidaria oppure le arachidi, che, come abbiamo detto prima, aumentano nettamente dopo il parto, specie se è stato un parto difficoltoso che ha portato quindi a lacerazioni non solo del tessuto vaginale e vulvare, ma anche a lacerazioni posteriori. Per i fattori di mantenimento, invece, il primo grande fattore di mantenimento, purtroppo lo dobbiamo dire, è l'omissione diagnostica, cioè il fatto che il medico non dedichi adeguata attenzione nel riconoscere e nel trattare naturalmente questa piccola ma fastidiosa patologia. Se invece il medico è attento, ecco che anche in gravidanza noi possiamo fare attivamente delle cose buone dal punto di vista sia dello stile di vita che dell'intervento farmacologico.
Come si curano le emorroidi in gravidanza?
Giustamente, come abbiamo detto, innanzitutto lavorando sui fattori predisponenti, quindi in prima battuta di nuovo assunzione di responsabilità e stile di vita regolare, movimento fisico, una qualità appropriata di alimentazione che sia ricca di fibre, un'introduzione appropriata di liquidi, 1,5 litri, 2 di acqua al giorno, un mantenimento di un normale peso corporeo. Ricordo che in gravidanza l'aumento ideale non dovrebbe essere superiore ai 12 kg, massimo proprio 14, soprattutto se si è partite in peso forma, se partite sovrappeso addirittura meno. Bisogna correggere la stipsi, ridurre lo sforzo alla defecazione, che facilita naturalmente il protrudere e il sanguinare delle emorroidi, l'uso di lassativi dolci in caso di stipsi resistente alle misure dietetiche e naturalmente anche un'igiene appropriata con detergenti a pH acido, visto che il pH della cute nella regione perianale è intorno a 5 circa, oppure 5,5.
E come si combatte il dolore?
Il dolore è la grande complicanza delle emorroidi. In questo caso avremo anestetici locali, lievi astringenti o calmanti come gli antichi sali di bismuto, l'ossido di zinco o anche la mamelis, vanno benissimo per le emorroidi, come del resto per le vene varicose, i flavonoidi o i derivati dell'ipocastano, che sono ottimi in trattamento combinato anche per bocca, perché allora vanno a migliorare il tono della muscolatura liscia delle vene e riducono la produzione di prostaglandine, che sono le sostanze che causano il dolore. Ricordo che i flavonoidi possono essere usati benissimo anche in gravidanza. A scopo locale, poi, come modalità, come pomata, possiamo usare benissimo i derivati della liquirizia, per essere proprio precisi, sono i derivati dell'acido 18-beta glicirretico, che hanno spiccate attività antinfiammatorie, antigonfiore e cicatrizzanti, che possono essere usati 3-4 volte al giorno in piena sicurezza anche in gravidanza, proprio perché potremmo dire che la liquirizia è amica non solo del gusto, ma anche della salute delle nostre vene, e in particolare di quelle vene particolari che, quando infiammate e prolassate, si chiamano emorroidi.
Era un argomento tabù, grazie alla professoressa Alessandra Graziottina per averlo affrontato.